In altre parole.
In altre parole, alle 8 e 19, ma le prossime mattine saremo puntuali alle 8 e 18, lo promettiamo. Matteo Vegetti è il nostro ospite per tutta la settimana, nato a Milano nel 1971. Il 71 questa mattina è un anno che torna e ritorna. Filosofo, è professore di teoria dello spazio alla SUPSI, docente all'Accademia di Architettura di Mendrisio e anche al Master di Geopolitica dell'Università della Sapienza. L'avete capito, insomma, si destreggia tra filosofia, architettura, ma anche soprattutto politica e geopolitica. E proprio questa settimana, benvenuto professor Vegetti, vogliamo parlare di temi correlati a queste sfere. Benvenuto.
Grazie mille dell'ospitalità.
Allora, le sfere dei pianeti, pianeta Terra, pianeta Marte, gli extraterrestri e poi la piccola sfera gialla di una pallina da tennis che so che la appassiona. Il Roland Garros si è terminato e prima di affrontare temi magari più grandi, più complessi, più, tra virgolette, seri, un commento. Lei che è appassionato di tennis, questo marziano della terra rossa, Djokovic, ha vinto, uomo dei record, 23° slam, che impressione le fa? Cosa le suscita da appassionato e competente?
Beh, da appassionato bisogna dire che desta il massimo dell'ammirazione, perché vincere così tanti slam è davvero una cosa incredibile e quindi si resta ammirati. Però devo dire che io avrei voluto vedere vincere qualcun altro da qualche anno, a parte Federer che mi è sempre piaciuto, quindi avrei desiderato che vincesse all'infinito. Ogni volta che gioco a Djokovic finisco per tifare contro, perché possa avere la chance di vincere qualcun altro.
Tra l'altro c'era una bella fotografia oggi nel Corriere della Sera, Djokovic con a fianco un invecchiato ma simpaticissimo Yannick Noah. Ci ricordiamo lui che tipo di tennista era. Quell'era è finita.
È finita perché quella era un'era in cui c'erano giocatori che avevano tennis completamente diversi, no? Da McEnroe a Noah, Becker, a Wilander, a Lendl, giocatori con stili completamente diversi. Mechir, perché si ricorda questi classici degli anni 80. Invece adesso il tennis è un po' omologato, è diventato molto più fisico, molto più tecnico, qui sì, meno divertente a mio avviso.
Io parlavo di sfere, il pianeta Terra, pianeta Marte, Djokovic è considerato un marziano, la terra rossa del Roland Garros, tout soutien, come si dice in francese, ma si potrebbe anche parlare di globi. Un recente libro è proprio intitolato così, L'invenzione del globo. E poi l'ultimo, uscito pochi mesi fa, The Global Spatial Revolution. Ed è questo il nostro fil rouge, filo rosso, anche il colore rosso torna e vediamo se ritornerà anche nei prossimi giorni. Allora, la rivoluzione spaziale globale. Globale viene da globo, c'è un'altra parola chiave che è globalizzazione. Questa settimana è di questo che vogliamo parlare, della rivoluzione delle rivoluzioni. Lei, da specialista di geopolitica e da filosofo, è un tema, è un fenomeno che sta seguendo, la rivoluzione spaziale. Da dove vogliamo cominciare e quali chiave di lettura?
Ma diciamo l'aspetto che il libro propone, che questa riflessione propone, è il fatto di ricondurre le grandi trasformazioni del nostro tempo all'interno di una fase storica dentro il quale lo spazio gioca un ruolo decisivo. La si potrebbe vedere sulla lunga durata, infatti è bello comprendere questi fenomeni, diciamo così, in scale temporali molto lunghe, però se anche restiamo, per così dire, molto vicini a noi, all'attualità, vediamo che tutto la storia recente che nasce proprio dall'89, in sostanza dalla fine della Guerra Fredda fino ad oggi, è un seguito di trasformazioni, di sfide di natura spaziale. Ne cito qualcuna. Poi bisognerebbe tentare di vedere anche la correlazione fra queste cose, qui diventa più affascinante la questione. Ma la fine della Guerra Fredda ha messo termine all'equilibrio globale tra i blocchi ed è una questione che ci troviamo ancora davanti nella guerra in Ucraina. È finita la Guerra Fredda, riprende la Guerra Fredda, non è mai stata risolta. Nel frattempo si sono create grandi formazioni politiche sovranazionali, per esempio l'Unione Europea, altro grande fenomeno di tipo spaziale. E poi abbiamo la nascita della rete con le telecomunicazioni e le nuove possibilità connettive anche a livello sociale. Poi abbiamo avuto due crisi economiche che si sono diffuse attraverso, diciamo così, la connessione spaziale tra le varie economie. Pensate alla crisi finanziaria partita dagli Stati Uniti nel 2006. E poi anche la pandemia è stato un fenomeno, diciamo così, perché è un fenomeno tipicamente globale, no? Tipicamente spaziale, perché nasce in un mercato a Wuhan di cui nessuno aveva mai sentito neanche il nome, e nel giro di poche settimane, prendendo l'aereo, perché non bisogna dimenticare che il virus è circolato soprattutto in aereo, no? Non tanto da persona a persona, sì, certo, sul territorio da persona a persona, ma come ci è arrivato in Svizzera o in Italia dalla Cina? Attraverso gli aerei. Quindi la struttura globale, di cui diciamo la rete dei viaggi aerei è una parte consistente e significativa, ha consentito al virus di diffondersi rapidamente su quasi la gran parte del pianeta, no?
Professor
Quindi sono
Vegetti,
tutti
però
fenomeni di natura spaziale in qualche
assolutamente
modo,
no, possiamo intuirlo, poi abbiamo tutta la settimana
no? Sì,
per
certo.
spiegarlo, però così, d'emblée, ma la guerra tra Russia e Ucraina che ci azzecca con la rivoluzione spaziale?
Eh no, ci azzecca nel senso che fa parte, diciamo così, del riassetto del mondo globale una volta che è finito un ordine precario che è durato fino al 2012 sostanzialmente, che era quello imposto dalla Pax Americana, cioè in fondo quando è venuto meno quella sorta di instabile equilibrio, ma equilibrio tra le due grandi potenze mondiali, l'Unione Sovietica e gli Stati Uniti. Beh, lì c'è stata una fase storica in cui gli Stati Uniti hanno retto un po' le redini dell'ordine mondiale, garantendo sostanzialmente una pace interrotta certamente da alcune guerre significative come quelle in Iraq, ma sostanzialmente un ordine globale che adesso è entrato in una fase critica e quindi è un nuovo scossone, è una nuova parte di quella rivoluzione spaziale che è cominciata là, no? Nell'89, se vogliamo fermarci lì, e che adesso sta cercando un nuovo assestamento, no? Si sta cercando una nuova configurazione, un nuovo ordine, un nuovo equilibrio. Molto difficile da trovare perché la situazione è intricata, però è chiaro che dobbiamo già pensare alla possibilità di trovare un nuovo modo di convivere sul pianeta, un nuovo modo di spartire, diciamo così, lo spazio, di cercare di creare dei poli dentro il quale pezzi di civiltà possono vivere serenamente e questo, diciamo, è una missione non facile da compiere, anche perché ogni rivoluzione spaziale richiede forme di adattamento. Chi sa, chi impara ad adattarsi meglio, diciamo così, a sfruttare al meglio le nuove circostanze, è sicuramente favorito rispetto agli altri.
Senta, professor Vegetti, abbiamo un minuto, poi continueremo domani mattina
Sì.
e tutti i giorni della settimana. Ma così, visto che le parole s'accavallano, lei insegna ed è professore di teorie dello spazio alla SUPSI e le sue ricerche spaziano dall'estetica alla teoria politica, tutto questo spazio. Ma cominciamo da teorie dello spazio. In che senso? Spazio architettonico o lo spazio quello proprio lassù del cielo?
No, si parla prevalentemente di spazio sociale nei miei corsi, quindi diciamo lo
Ah, e allora
spazio su
ancora
tutte le
un'altra
scale,
dimensione.
sì, che è quella della società, della città, quindi diciamo spazio sociale, spazio antropologico, ma anche poi naturalmente le grandi questioni della trasformazione dello spazio in senso storico, in senso politico, economico.
Spazi in senso lato. Professor Vegetti, il tempo è volato in cielo, ma rimaniamo a terra. Domani mattina, puntuali 8 e 18 per continuare la nostra chiacchierata. In altre parole, la ringrazio per essere stato con noi. L'occhio rimane lì, rivolto al cielo. Domani scopriremo e capiremo perché. Buona giornata e buon lavoro.
Grazie mille, a domani, buona giornata.
Rete 2.